Bene, siamo arrivati all'ultima lezione del nostro corso. Continuiamo ad insistere sul past simple, però affrontiamo un nuovo argomento, ovvero i verbi cosiddetti irregolari, utilizzando oggi direi esclusivamente il libro di testo dell'Università Popolare. Per chi ce l'ha, partiamo dalla pagina 102. E come sapete, ad ogni modo riceverete il materiale di riferimento anche via mail scansionato in PDF. Allora, i verbi irregolari si chiamano così perché rispetto alla loro forma all'infinito e al presente, semplice, cambiano la radice al passato e al participio. Quindi di solito è proprio, diciamo, uno schema adottato da tutte le grammatiche. C'è anche qua, tra l'altro, suddiviso molto bene. Ecco, questo devo dire mi piace molto la suddivisione, poi la vediamo anche insieme. C'è uno schema di come questi verbi presentano la loro mutazione radicale, ovvero come cambiano la radice rispetto appunto al presente all'infinito, negli altri due tempi verbali. A volte vedremo cambia solo una volta, in altri casi, per altri verbi, la forma cambia due volte. Quindi quando cambia una volta solo vuol dire che c'è un'unica forma che vale sia per il past simple che per il past participle. Altrimenti c'è una forma distinta specifica per ciascuno di questi tempi verbali. Paradigma è semplicemente la terminologia di riferimento grammaticale che si riferisce proprio alla forma assunta dal verbo nei diversi tempi verbali. Quindi poi andremo a vedere nel dettaglio come si trasformano questi verbi. Teniamo conto di una cosa importante che affrontiamo guardando il libro di testo, la pagina è la 102. Che cosa succede? La loro irregolarità, questi verbi, ce la mostrano al passato solo ed esclusivamente nella forma cosiddetta affermativa, ok? Quindi, quando li usiamo per fare delle domande, ovvero nella forma interrogativa o per negare qualcosa, un'azione, quindi nella forma negativa, il loro aspetto rimane identico all'infinito e barra al presente. E allora come facciamo a sapere che siamo in un passato? Se non metto la ed, loro rimangono uguali? Beh, perché come per i verbi regolari c'è già un supporto dato da un ausiliare. L'ausiliare è lo stesso che utilizziamo per le domande, per le negazioni, nel caso in cui ci avvaliamo di verbi cosiddetti regolari. Quindi in quel caso la loro forma non cambierà. Allora, vediamo lo schema che ci presenta la pagina 102. Fuori dal parallelepipedo c'è un riquadro rettangolare che è a sua volta diviso in due. Quindi abbiamo nella parte con sfondo bianco i verbi regolari, nella parte con sfondo blu i verbi irregolari. E andiamo a vedere come cambiano al presente e insomma nella forma base e poi al passato. Il verbo regolare preso in considerazione è work, lavorare. Che cosa fa per dimostrare che siamo nel passato? Essendo regolare, aggiunge semplicemente il suffisso ed, e questo l'abbiamo imparato la scorsa volta. Quindi work, worked, worked. Quando il verbo è irregolare bisogna studiarselo a memoria, ma poi vediamo che non è così difficile. To go, il verbo andare, diventa went al past simple e gone al past participle. Ora, noi avendo affrontato adesso solo dei tempi semplici, non avremo modo di utilizzare il past participle, però conviene studiare tutto il paradigma già da subito. Perché poi così nei prossimi anni, quando affronterete i tempi composti, come il present perfect, avete già a mente come si trasforma il verbo al past participle e non dovete ristudiare da capo. Allora, vediamo che cosa cosa viene sottolineato su questa pagina al di sotto dello schema. Dice: nei verbi irregolari la forma affermativa varia e quindi va sostanzialmente imparata a memoria, mentre la forma negativa e quella interrogativa si costruiscono rispettivamente con l'ausiliare didn't seguito dal verbo base e l'ausiliare did anteposto al soggetto. Sostanzialmente riassumono quello che ho spiegato poco fa. E poi le frasi esemplificative. Sono andata a scuola ieri, per noi è molto usuale, no? Utilizzare un passato prossimo. Loro utilizzano invece il past simple e dicono I went to school yesterday. Vedete che to go, il verbo andare, è diventato went. Passiamo a quella negativa. Tu non sei andato a scuola lunedì. You didn't go to school on Monday. È rimasto il verbo d'azione uguale nella sua forma infinita, go, però è accompagnato, è preceduto, anzi, dall'ausiliare con la forma contratta negativa, didn't go, quindi soggetto you, did ausiliare, not negazione, quindi il verbo go. La domanda, chi mi è andata a scuola? Anteponiamo il did, come facciamo per i verbi regolari, quindi a livello sintattico no, quindi posizione delle parole nella frase non cambia assolutamente niente. La frase dice, did Kim go to school yesterday? Yes, she did. No, she didn't. E qua ci rinfreschiamo ancora di nuovo la memoria per quanto riguarda le risposte brevi. Dove siete andati a scuola? Where did you go to school? Questa è di nuovo una domanda, ma anteponiamo al costrutto verbale un avverbio interrogativo. Lo schema è identico a quello che abbiamo già affrontato la scorsa lezione, quindi ovviamente il posizionamento dell'avverbio interrogativo poi non fa cambiare la posizione delle parole all'interno della frase, semplicemente viene messo all'inizio e si sa che si tratta di una domanda. Sicuramente potete fare l'esercizio A che segue queste frasi esemplificative sempre a pagina 102 e anche l'esercizio B a pagina 103. Allora, per fare questo esercizio, prima dovete ascoltare la spiegazione che a breve vi darò. E poi vi sarà molto semplice compilare questo schema. Lo schema parte dal significato in italiano del verbo in questione nella prima colonna a sinistra, poi c'è la forma base che è quella dell'infinito e anche del presente, e quindi il paradigma dei verbi irregolari al simple past o past simple e past participle. A pagina 104 farete tutti gli esercizi A, B, C, quindi il primo vi chiede di completare con il verbo essere al passato, il B è mixed, quindi dovete utilizzare un verbo adeguato al contesto di ciascuna frase e coniugarlo al passato per completare le frasi. E quindi l'esercizio C conclude questa serie di pratiche con delle frasi da tradurre. Quindi avete l'italiano e poi a fianco lo spazio, eventualmente potete utilizzare un quadernetto perché qualcuna è più lunga, per tradurre in inglese. Sono tanti compiti, ma insomma davanti c'è tutta l'estate, quindi avrete modo di sbizzarrirvi, li potete fare con i vostri tempi e ritornarci su in momenti diversi anche. pagina 105 c'è un esercizio di lettura e quindi anche di pronuncia e un dialogo che vi chiedo di esercitare ad alta voce e anche di registrare se potete, quindi poi dopo averlo esercitato un pochettino provate a fare una piccola registrazione o col telefono o col computer, oppure provate magari a farvi ascoltare da qualcun altro o trovate un complice per cui potete fare il dialogo comunque con qualcuno e renderlo un po' più verosimile, così si crea una sorta di partecipazione emotiva e la lettura sicuramente viene meglio. Adesso lo leggiamo insieme, lo traduciamo anche e poi così potete procedere voi a lavorarci su. Quindi i protagonisti direi che sono Tom e Mary. Io sarò entrambe gli attori in questo caso, voi farete sicuramente di meglio. Il titolo del dialogo è What did you do last weekend? Quindi che cosa hai fatto lo scorso weekend? Lo scorso weekend, vedete, non traduciamo neanche, ormai è entrato talmente a far parte della nostra cultura, chiaramente lo sappiamo tutti, il weekend è il fine settimana. Hi Mary, what did you do on the weekend? I called you on Friday, but you weren't home. I went to a new shop with my sister. Did you enjoy it? Well, there were a lot of people. We queued for 2 hours before it opened. You waited for a long time. Yes, we did, but it was okay. We didn't spend a lot of money. And you, what did you do? I went to the mountains with my girlfriend. My family has a cabin there. Wow! How was the weather? It snowed the entire weekend, so we stayed inside and chilled out. On Sunday, we drove back to Torino. My girlfriend Sally wanted to visit an exhibition in town. Where did you go? We went to a small art gallery downtown. I don't remember the name, but I didn't like the art. It was too conceptual. My girlfriend obviously loved it. Was it free? Yes, of course. Then we went home and I made us dinner. What did you cook? I made pizza and homemade lasagna. Sally liked it so much. She ate it all. Did you have fun? Oh, yes, we had a great time. We had a great time. But the next day I woke up feeling terrible. I didn't go to work. What happened? Did you drink too much, perhaps? Bene, adesso andiamo a vedere le parole in carattere in blu. Abbiamo innanzitutto il verbo spend, che vuol dire trascorrere del tempo. Poi abbiamo questo cabin, che è un rifugio, uno chalet. E homemade è sicuramente anche una parola che conosciamo dai tanti programmi di cucina che ci sono in circolazione da un po' di tempo. È fatto in casa, quindi ha preparato proprio lui con le sue mani questa cena. Lo traduco per intero, diciamo che il significato può aiutarci anche poi a leggere meglio e con l'intonazione giusta. Vi chiedo poi di leggere con la schiena dritta, fingendo di avere un pubblico, se non volete registrarlo comunque diciamo che la postura vi può aiutare a leggere meglio. Ciao Mary, cosa hai fatto durante il weekend? Ti ho chiamato venerdì, ma non eri a casa. Sono andata in un negozio nuovo con mia sorella. Ti è piaciuto? Beh, c'era tanta gente. Abbiamo fatto la coda per 2 ore prima che aprisse. Ecco, il nostro congiuntivo passato viene tradotto in inglese, questa espressione che io ho tradotto con aprisse, viene tradotta in inglese con un semplice simple past, questo ci aiuta tantissimo. You waited for a long time. Avete aspettato a lungo? Sì, in effetti sì. Ecco, questo è come possiamo tradurre questa short answer. Yes, we did. Sì, in effetti sì, ma tutto sommato è andata bene. But it was okay. Non abbiamo speso tanti soldi. Ecco, qua io sinceramente avrei usato più volentieri un much, proprio perché si tratta di una frase negativa al posto di a lot of. Lo avevamo visto insieme, tra l'altro, questo tipo di utilizzo. E tu? And you? What did you do? E tu che cosa hai fatto? Sono andata in montagna con la mia ragazza, sono andata in montagna con la mia ragazza, la mia famiglia ha uno chalet lì. Wow, e com'era il tempo? È nevicato tutto il fine settimana, quindi siamo stati in casa a rilassarci. La chill out music è proprio la musica da rilassamento. Ecco qua l'espressione chilled out, che cosa significa? And we relaxed, avrebbe potuto anche dire. Domenica siamo tornati a Torino in auto. Drove è il passato di drive, che vuol dire guidare. Quindi pensate l'economia che fanno andare a Torino in auto. Abbiamo guidato dietro a Torino, quindi siamo tornati a casa, siamo tornati a Torino in macchina. We drove back to Turin. La mia fidanzata Sally voleva vedere una esposizione in città, una mostra in città. Dove siete andati? Where did you go? Beh, siamo andati in una piccola galleria d'arte in centro, downtown e city center. Non mi ricordo il nome, ma non mi è piaciuto il tipo di arte. Era troppo concettuale e naturalmente invece alla mia ragazza è piaciuta molto. Was it free? Era gratuito? Sì, certamente. Poi siamo andati a casa e ho preparato la cena. As sta per noi, come dirlo, ci siamo preparati la cena, in realtà è lui che la prepara per entrambi, ecco per questo as. Che cosa hai cucinato? Ho fatto la pizza e una lasagna fatta in casa. A Sally è piaciuta tantissimo e se l'è mangiata tutta. She ate it all. Ate è il passato irregolare del verbo to eat. Ti sei divertito? Anzi, vi siete divertiti? Oh, certamente, oh sì. Abbiamo trascorso un bellissimo momento. Ma il giorno seguente, I woke up. Il verbo all'infinito wake up, quindi mi sono svegliato sentendomi malissimo, feeling terrible. Non sono andato al lavoro. Ma cosa è successo? Hai bevuto troppo? Forse. Allora, spero che la traduzione vi sia utile per l'esercizio proprio di lettura e di pronuncia. Perché vi può essere utile la traduzione? Perché una volta che uno conosce il significato di quello che dice, riesce anche a dare l'intonazione giusta alla frase. Al termine di questo dialogo viene proposto un esercizio ulteriore in cui vi si chiede di rispondere alle domande afferenti al dialogo stesso, anche questo magari può aiutarvi sia per, diciamo, in effetti la pronuncia, potreste addirittura farlo prima dell'esercizio di pronuncia. perché entrate di più nella parte. E comunque è un esercizio chiaramente grammaticale e anche sintattico, perché vi si chiede poi di rispondere per esteso, senza grande fantasia peraltro, ma dando prova di aver capito quello che è stato letto. Detto questo, vado alla parte che ritengo più importante affinché voi possiate riuscire anche a fare l'esercizio di compilazione dello schema precedente, ma non solo, perché proprio questi verbi, quando si coniugano al passato, hanno delle similarità per cui vanno imparati in gruppi. Una volta che uno li impara in gruppi, non se li dimentica mai più. Quindi all'inizio magari lo sforzo è un po' importante, ma dopo questo sforzo iniziale vengono abbastanza in automatico. Il pregio di questo testo rispetto ai verbi irregolari è che li ha già raggruppati per alcune categorie che vediamo adesso insieme. Quindi la pagina di riferimento è la pagina 169. Infatti si intitola la pagina stessa Paradigma ragionato dei verbi irregolari e in effetti è ragionato. Allora, partono anche in modo molto simpatico con quel di che e quindi tutta tutto il raggruppamento per categorie. Quelli che cambiano completamente. Allora, il verbo essere diventa be, was, were, been. Ecco, il verbo essere l'abbiamo visto da subito che ha una coniugazione tutta propria, was è per le persone singolari, were per le plurali e anche per la seconda singolare. Quello che è completamente nuovo è il been. D'altra parte, anche in italiano il participio passato del verbo essere è stato, quindi con uno stravolgimento totale rispetto alla radice. Altri verbi che vengono raggruppati in questa categoria sono il verbo andare, perché anch'esso cambia completamente rispetto alla radice, non la si riconosce proprio più, e quindi abbiamo go, went, gone. Poi il verbo vedere, see, show, seen. Il verbo do, did, done. E quindi wear, wore and worn. Per ricordarvi il verbo indossare potete pensare alle pubblicità di abbigliamento intimo che si chiama underwear. Under vuol dire sotto, quindi quello che indossi sotto è l'abbigliamento intimo. Poi il verbo si trasforma e diventa wore, worn. Andiamo al secondo raggruppamento, che è praticamente opposto al precedente, perché prima abbiamo visto i verbi che cambiano completamente, c'è cioè una mutazione radicale totale, qua invece abbiamo quelli che sostanzialmente rimangono uguali a se stessi. Ma perché sono irregolari? Sono comunque regolari perché non prendono la ed tipica dei verbi regolari. Quindi abbiamo bet, 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 la traduzione la vedete a fianco, scommettere, coast, 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 cat, 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 hit, 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 hurt, 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 let, 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 put, 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 read, read, read. Qua cambia la pronuncia però, è scritto come al presente, sia al passato sia al participio, però la pronuncia non è read, bensì read, read. Set, 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 shut, 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 split, 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 spread, spread, spread. Ulteriore raggruppamento. Quelli che hanno la seconda e la terza colonna uguali. Ad esempio il verbo avere che fa have, had, had. Quindi win, won, won. Make, made, made. Lose, lost, lost. Leave, left, left. Shine, shone, shone. Find, found, found. Mean, meant, meant. Hang, hung, hung. Stick, stuck, stuck. Lead, led, led. Hear, heard, heard. Sit, sat, sat. Deal, dealt, dealt. Hold, held, held. Proseguiamo alla pagina successiva e abbiamo una serie di verbi con una particolarità ortografica, ovvero la doppia I della la doppia E in italiano, il double I dell'inglese diventa una E breve. Bleed, bled, bled. Keep, kept, kept. Feel, felt, felt. Feed, fed, fed. Meet, met, met. Sleep, slept, slept. E quindi dire pagare, che hanno una trasformazione ortografica da AY a AID, ma non si leggono allo stesso modo. Sentite un po'. Say, said, said. Pay, paid, paid. Quindi say diventa una E nella pronuncia, mentre pay al passato diventa paid, E-I, lo leggiamo. Vi faccio notare che la pronuncia del verbo dire al passato è simile all'aggettivo che significa triste, però c'è un po' di diversità in realtà, perché l'aggettivo triste, scritto S-A-D, viene pronunciato con una vocale lunga e suona in questo modo, sad. Mentre qua abbiamo una pronuncia breve, quindi say, said, said. Passiamo al gruppo successivo, abbiamo ortograficamente un'altra mutazione importante, E seguito da doppia L diventa OLD al passato, quindi tell, told, told, sell, sold, sold. E adesso iniziamo proprio con, oltre, già con tell, told, told and sell, sold, sold, cioè c'è una mutazione a livello ortografico e anche una comune mutazione a livello sonoro, quindi ci sono delle assonanze che ci permettono, oltre alla parte ortografica, ci sono proprio delle assonanze che ci permettono di aiutare tantissimo la memoria, perché raggruppati in questo modo, sono raggruppati i verbi per il suono simile che hanno quando variano. Se uno li impara così, veramente non si può mai più dimenticare. Passiamo al seguente gruppo, abbiamo il passato in EW e il participio in OWN. Sentiamo un po', anzi sentite un po'. To blow, blew, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Know, knew, known. Grow, grew, grown. Throw, threw, thrown. Sentite, sono tutti simili, c'è un'assonanza importantissima, proprio strategica per impararsi la memoria. Ed è raro veramente trovare una classificazione così già pronta, di solito c'è tutta la lista sui libri di testo e qua sono stata piacevolmente stupita da trovare questo lavoro già fatto. Quelli che abbiamo la D, quindi l'occlusiva sonora che diventa un'occlusiva sorda, T. Spend, spend, spend. Send, send, send. Build, build, build. Lend, lend, lend. Quelli che la I diventa una U, quindi begin, began, begun. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sung. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Swim, swam, swam. Bellissimo. Allora, in particolare la seconda colonna, vedete che la A la leggiamo come una E, mentre nella terza colonna la U la leggiamo come una A. Ecco, poi fanno una notazione a parte per il verbo correre, perché il verbo correre già nella forma infinita del presente ha la U che è identica a quella del participio, quindi run, run, run. Allora, questa ulteriore suddivisione è molto simpatica perché dice finisce alla tedesca. Ecco, questo per chi sa il tedesco, sostanzialmente è quello che succede ai verbi irregolari in tedesco, prendono la en al participio. Quindi, sentite un po' la pronuncia: break, broke, broken, choose, chose, chosen, drive, drove, driven, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, wake, woke, woken, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, give, gave, given, write, wrote, written, take, took, taken, see, so, seen. Allora, qua non c'è assonanza per quanto riguarda tutti i verbi nella parte, diciamo, nella colonna centrale, quella del past simple, però bisogna appunto focalizzare l'attenzione sul suffisso del participio che per tutti è en. Anche questa è molto simpatica, la successiva dice quelli che contengono il proprio simile, quindi sono ampliamenti di verbi di base più semplici. Quindi abbiamo become, became, become, che suona esattamente come come, came, come. E lo stesso vale per forgive, forgave, forgiven, give, gave, given. E ancora forget, forgotten, get, got, gotten, ci sono le due versioni, ancora got oppure gotten, quindi può essere ho got o gotten il participio. Ultimo binomio, understand, understood, understood, che contiene in sé stand, stood, stood. Adesso qua abbiamo un'ulteriore trasformazione, si leggono sostanzialmente nello stesso modo, e quindi abbiamo bring, brought, brought, qua l'assonanza è importantissima per impararle a memoria, buy, bought, bought, una O molto aperta, catch, caught, caught, fight, fought, fought, teach, taught, taught, think, thought, thought. E ancora passiamo a quelli che possono avere due versioni, dream, dreamt, dreamt, oppure dream, dreamed, dreamed. Quindi la versione sia regolare che irregolare. Learn, learnt, learnt. Show, showed, shown. Smell, smelt, smelt. Spell, spelt, spelt. Vediamo. C'è ancora qualcosa? No, ecco, queste sono tutte le categorie presenti. Fate questo lavoro, ma in realtà potete anche riscriverli se vi aiuta, ad esempio, a fare più propria questa mutazione da un paradigma all'altro. E poi sono certa che comunque per chi già un pochettino ha studiato inglese, che non vi sono così nuovi, cioè non è come se noi stessimo affrontando, non so, una lingua del tutto estranea alla nostra quotidianità. Quindi probabilmente ripetendoli vi accorgete che in realtà li avete magari già non solo visti, bensì anche utilizzati. Io direi che abbiamo concluso. Vi ringrazio per essere stati comunque partecipi fino alla fine. Io mi auguro ovviamente che queste lezioni siano state sentite da qualcuno e che ne possiate trarre profitto. Mi rendo conto che le ultime due volte, questa e quella precedente, vi ho dato molto lavoro da fare, però appunto c'è tutta l'estate, potete diluirlo nel corso di questo tempo fino, insomma, quando ricominceranno le attività a ottobre. Vi auguro davvero di stare bene, il meglio, di essere sereni e chissà, magari ci si rincontrerà prossimamente. Un saluto a tutti, grazie ancora.